ascoltato quest'oggi ci propone un tema molto interessante, effettivamente. Dio è più grande dei nostri schemi. Dio non si può contenere dentro i nostri progetti pastorali, dentro le nostre idee di chiesa, dentro le cose che pure sono necessarie, ma sono più piccole di Dio. Nella prima lettura vediamo una situazione molto stimolante. Ci sono questi 72 uomini che sono stati scelti per essere gli aiutanti di Mosè e quindi viene invocato su di loro lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo scende su 70 che avevano risposto alla convocazione, ma anche sui due che non avevano risposto alla convocazione. A quel punto Giosuè reagisce. Dico, ma come? Questo Dio agisce anche al di fuori di quelli che sono i nostri schemi. Noi avevamo stabilito una certa regola ed ecco che invece Dio interviene e se ne frega della regola che noi abbiamo stabilito. Ma come fai? Perché Dio non tiene conto delle leggi che abbiamo fatto noi? Fa ridere se lo mettiamo in questi termini, quello che dice Giosuè. Però è il modo con cui tante volte noi ragioniamo, eh? E giustamente Mosè ribatte a Giosuè con questa frase bellissima: ma sei tu geloso al posto mio? La gelosia di Giosuè da che cosa dipende? La gelosia di Giosuè dipende dal fatto che lui vuole controllare la situazione. Lui vuole essere lui a decidere chi è profeta e chi no. Vuole essere lui a decidere chi ha il diritto di parlare a nome di Dio e chi no. E la risposta di Mosè è fantastica. Fossero tutti profeti nel popolo di Dio. Così parla un santo. Fossero tutti profeti nel popolo di Dio. Noi abbiamo paura della profezia. La profezia è scomoda. La profezia soprattutto è non controllabile, perché non dipende dagli uomini, dipende da Dio. Dunque, nemmeno nella Chiesa la profezia può essere veramente controllata. E allora, periodicamente nella Chiesa succede che il Signore manda sempre profeti. E periodicamente nella Chiesa si cerca di mettere dei paletti, dei confini alla profezia, proprio perché la profezia fa paura, proprio perché la profezia è scomoda, mette a disagio. Naturalmente ci vuole anche discernimento, perché accanto ai profeti veri ci sono anche tanti falsi profeti. E quindi non è che chiunque dice di essere profeta è profeta davvero. Però discernimento non vuol dire spegnere gli spiriti. Questo è l'ammonimento di San Paolo: non spegnete lo spirito. Dunque è giusto che sia esercitato un discernimento, ma questo discernimento non deve arrivare fino al punto da soffocare la profezia. Ancora più esplicito il Vangelo a questo proposito. Anche qui c'è un episodio interessante. Ci sono degli uomini che fanno degli esorcismi, cacciano i demoni, combattono il male, ma non ci seguono. Gli apostoli sono scandalizzati. Non ci seguono, combattono il male ma non ci seguono. Notate, non seguono te, Gesù, non seguono noi. Non ci seguono, cioè non seguono noi la Chiesa. Non stanno dentro la Chiesa, non stanno dentro le nostre regole, non stanno dentro le nostre strutture. E però cacciano il male, combattono il male. E Gesù che gli dice: non glielo impedite. Che meraviglia. Vedete, la Chiesa è molto più grande delle sue regole. Le regole sono necessarie, naturalmente, ma la Chiesa è molto più grande delle sue regole, è molto più grande della sua struttura, è molto più grande di quello che si vede. La Chiesa è una realtà misteriosa, per buona parte invisibile, spirituale. Chi non è contro di voi, chi non è contro di noi, è per noi. Quanto è bella questa frase di Gesù. Di solito si usa sempre nel senso contrario, quando si dice chi non è con me è contro di me. Mi pare che perfino Mussolini la usava in questo senso. Detto così è una sfida, chi non è con me è contro di me. È una sfida perché è come dire devi stare dalla mia parte altrimenti sei mio nemico. Ma Gesù dice esattamente il contrario. Chi non è contro di noi è per noi. Cioè chi non ci combatte esplicitamente è parte di noi. Chi combatte il male, anche se lo fa fuori dagli schemi, anche se lo fa fuori dalla logica della Chiesa, comunque è parte di noi. Non è vero che tutti gli uomini devono seguire la Chiesa. Guardate che cosa dico. Non è vero che tutti gli uomini devono seguire la Chiesa. Non è questo che domanda il Signore. Gli uomini devono seguire Gesù, non la Chiesa. La Chiesa è una via, la più facile, ma non l'unica, per seguire il Signore. Ed è fondamentale che noi stiamo dentro questa certezza. La Chiesa visibile, intendo dire. Perché, appunto, la Chiesa è più grande della Chiesa visibile. C'è una Chiesa invisibile, che è appunto quella di tutti quelli che seguono il Signore anche senza stare dentro le regole della Chiesa. Ed è fondamentale avere questa apertura del cuore, perché è la stessa apertura del cuore che ha Gesù, perché è solo questo che ci rende accoglienti. Io ormai sono prete da 30 anni, quindi esperienza di Chiesa ne ho parecchia, e ho visto questo atteggiamento a tutti i livelli, nelle sagrestie come nelle curie. Cioè di uomini di chiesa che pretendono di controllare la situazione, pretendono di decidere loro chi è dentro e chi è fuori, pretendono di stabilire regole e schemi in base ai quali stabilire chi è di Cristo e chi no. Noi facciamo spessissimo così. E domandiamo alle persone una purezza, una integrità che molte volte non pretendiamo nemmeno da noi stessi, quando invece il Signore, al contrario, è estremamente accogliente e si accontenta anche di una conversione imperfetta. È chiaro che l'atteggiamento di uno che caccia i demoni nel nome di Gesù senza far parte del gruppo dei discepoli è l'atteggiamento di una fede imperfetta, questo è evidente, eh? Uno che segue Gesù e non è dentro la Chiesa, non è parte della Chiesa visibile, io non lo lodo, cioè non sto dicendo è un santo, è chiaro che è un atteggiamento imperfetto, però un conto è dire che un atteggiamento è positivo ma imperfetto e un conto è dire sei fuori, sono due cose completamente diverse. Gesù accoglie questa imperfezione, l'accetta in modo da guidarla ad una crescita maggiore, capite? Non è che Gesù stabilisce un confine per cui o sei dentro o sei fuori, assolutamente. Il confine della Chiesa è un confine permeabile, è un confine aperto. Non è una barriera di ferro, è piuttosto qualcosa che consente un passaggio fluido, come le pareti delle cellule, per capirci. Cioè, si entra nella Chiesa, si nasce anche, nello stesso modo. Allora, occorre avere proprio questa libertà del cuore. Questa libertà del cuore, cioè di riconoscere il bene dove è, di riconoscere la positività, la bellezza di chi combatte il male anche fuori della Chiesa. Perché non è vero che è fuori della Chiesa, è fuori della Chiesa visibile, ma non fuori dalla Chiesa nel senso più ampio di tutti quelli che seguono il Signore. L'ultima parte del Vangelo è dedicata allo scandalo. È facile ricondurre immediatamente questo scandalo allo scandalo sessuale, anche perché ci sono almeno due allusioni su tre, l'allusione alla mano destra, se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, e l'allusione all'occhio, che possono far pensare questo effettivamente. Ma in realtà il contesto, secondo me, fa pensare più a un altro tipo di scandalo. Ed è appunto lo scandalo di una Chiesa che pretende di mettersi al posto di Gesù. Lo scandalo di una Chiesa che pretende di comandare perfino su Gesù. Lo scandalo di una Chiesa che giudica al posto del suo Signore. Lo scandalo di una Chiesa, quindi, in definitiva, che non accoglie. Lo scandalo di una Chiesa che si chiude, che percepisce se stessa non come un ospedale da campo, come a volte l'ha usato questa immagine il Papa, ma come un esercito in battaglia. Un esercito che non fa prigionieri, aggiungo. Guai a noi se percepiamo la Chiesa come un esercito schierato in battaglia. Guai a noi perché siamo lontanissimi dal Vangelo. Il nostro nemico, dice San Paolo, non sono nemici di carne e di sangue. Noi non siamo in lotta contro gli uomini. Non esiste una parte di Dio che noi dobbiamo difendere, perché nemmeno Dio è dalla parte di Dio. Dio è dalla parte dei peccatori. Quindi la logica semplicemente è un'altra. La logica dell'esercito schierato non ci aiuta a capire. Ci concede il Signore questa lucidità. La lucidità, cioè, di capire che non siamo in guerra con nessuno. E che anzi, al contrario, la nostra lotta non è per sconfiggere qualcuno, ma perché qualcun altro vinca. Cioè, mi spiego meglio. Se io ti annuncio il Vangelo, non è perché io voglio convincerti, ma perché tu sei più felice se segui il Vangelo. Se io ti annuncio il Vangelo, non è perché voglio portarti dentro un'obbedienza, ma perché so che ti faccio felice con quelle parole. Guai a noi se pretendiamo di ridurre Dio ai nostri schemi e alle nostre regole. Settimana scorsa Gesù diceva a Pietro: mettiti dietro di me, Satana, cioè seguimi. Ecco, è la Chiesa che deve seguire il Signore, non il contrario. È la Chiesa che deve essere docile a questa apertura incondizionata di Gesù, non il contrario. Schemi e regole sono necessarie, eh? Io non sto dicendo niente contro il fatto che la Chiesa abbia schemi e regole. Schemi e regole sono necessarie, ma non sono assoluti. Non possiamo fare delle regole un assoluto. L'assoluto è l'amore. Le regole sono necessarie perché ci aiutano ad amare, ma proprio per questa ragione vanno trattate con la giusta flessibilità, così come fa Gesù del resto. Il principio base, il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Questo è il principio base. La regola, la legge è giusta, è buona, ma è a servizio dell'uomo, non il contrario. Ci concede il Signore questa lucidità nel discernimento, nella vita di tutti i giorni. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,